Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete dall'altra parte, così possiamo andare avanti nel nostro secondo appuntamento di questa settimana. Isaia è stato definito il quinto evangelista, il suo libro è stato definito il quinto Vangelo. La nascita virginale di Cristo, il suo carattere, la sua vita, la sua morte, la sua resurrezione, la sua seconda venuta, sono tutte presentate in Isaia in modo chiaro e inequivocabile. Chi conosce la parola di Dio si rende conto che Isaia, capitolo 53 e il Salmo 22, ci danno il resoconto più vivido della crocifissione di tutta la scrittura. Isaia, 700 anni prima che Cristo nascesse, ci fa vedere qualcosa della sua sofferenza che non si trova da nessun'altra parte. Prima di andare avanti, faremo una pausa per rispondere alla domanda che qualcuno, anche ora, senza dubbio, porrà. Come fai a sapere che Isaia si riferisce alla morte di Cristo? Isaia l'ha scritto 700 anni prima che Cristo nascesse. Bene, è proprio la domanda che l'eunuco, l'etiope, sollevò quando Filippo gli chiese un passaggio nel deserto. L'etiope tornava da Gerusalemme al suo paese e leggeva il capitolo 53 di Isaia. Ci viene perfino detto quale parte del capitolo stava leggendo. Andiamo ad Atti 8, versetto 32. Ora il passo della scrittura che egli leggeva era questo. Egli è stato condotto al macello come una pecora, e come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. E mentre l'etiope leggeva Isaia 53, versetti 7 e 8, la sua domanda a Filippo fu questa. «Di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso oppure di un altro?» Come possiamo quindi essere certi che Isaia si riferisse al Signore Gesù Cristo nel capitolo 53? Ascolta Filippo. Egli risponde alla domanda dell'etiope e anche alla nostra. Allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Anche Cristo stesso, in Giovanni 12, al versetto 38, citò un brano da Isaia, capitolo 53, e lo applicò a se stesso. E l'apostolo Paolo, in Romani 10, versetto 16, cita dei brani di questo stesso capitolo in rapporto al Vangelo di Cristo. Vedi, amica, amico, la scrittura non lascia dubbi sul fatto che Isaia 53 si riferisce a Cristo. Più di questo, è una fotografia della croce sulla quale Cristo moriva. I primi 9 versetti di Isaia, capitolo 53, ci parlano della sofferenza del Salvatore. Il resto del capitolo parla della soddisfazione avuta dal Salvatore. Scoprirai che questi due temi, la sofferenza e la soddisfazione, vanno assieme. La sofferenza precede sempre la soddisfazione. Dio non ha preso una scorciatoia. Avrebbe potuto evitare la croce e accettare la corona. Questo era il suggerimento di Satana. Tenendo presente questo, guardiamo al Salvatore sofferente. Isaia chiede, chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Così, chiede proprio nel primo versetto del capitolo 53. C'è un motivo molto preciso per cui gli uomini non credono nel Vangelo di Dio. Agli uomini piace pensare a Dio seduto da qualche parte nel cielo su un trono elevato. Gli antichi parlavano degli dèi la cui dimora non era con l'umanità. I greci situavano le loro divinità sul monte Olimpo. E i romani avevano Giove che scagliava saette dall'orlo delle nubi. L'idea che Dio sia disceso su questa terra, tra gli uomini, e che abbia sofferto sulla croce, una croce ignominiosa, è estranea al campo delle religioni, va al di là della comprensione. Secondo la moderna mentalità, questo è disfattismo, e quindi non interessa. Una deità sofferente è contraria al pensiero dell'uomo. E tuttavia, c'è un particolare fascino in questo capitolo 53. Qui vediamo uno soffrire come nessun altro ha mai sofferto. Qui vediamo uno che soffre come una donna in travaglio. Siamo stranamente attratti da lui, dalla sua croce. Egli ha detto, «E io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me». Giovanni 12, versetto 32. La sofferenza esercita una particolare attrazione. Il dolore ci avvicina tutti. Quando tu ed io vediamo una creatura coperta di sangue che geme per il dolore, i nostri cuori provano istintivamente simpatia per la povera vittima. In qualche modo vogliamo aiutare. Il dolore ci pone tutti sullo stesso piano, perciò guarda com'è alle strane sofferenze del Figlio di Dio. Lascia che Egli attragga i nostri cuori freddi con il calore del suo sacrificio e lo splendore del suo amore. Isaia allarga ancora questa sua prima domanda chiedendo a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Braccio. Sembra di vedere Dio che si è rimboccato le maniche per compiere un'impresa meravigliosa. La scrittura lascia intendere che quando Dio creò i cieli e la terra, questa è stata soltanto un'opera delle sue dita. Per esempio, nel Salmo 19, al versetto 1, è scritto «I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani». uno studioso della Bibbia, era solito dire che Dio ha creato l'universo fisico senza fatica. Quando Dio ha creato i cieli e la terra, l'ha fatto senza sforzo. Li ha semplicemente chiamati all'esistenza. Quando si è riposato il settimo giorno, non era stanco, aveva semplicemente terminato ogni cosa. Era stato tutto completato. Ma quando Dio ha riscattato l'uomo, è stato necessario il suo braccio, perché la salvezza è stata la sua impresa più grande. Una delle obiezioni che vengono presentate alla salvezza di Dio è che essa è gratuita. Se con ciò si intende che per l'uomo è gratuita, questo è corretto. L'uomo non può pagare nulla, né deve offrire qualcosa per essere salvato. Il motivo per cui è gratuita per l'uomo è perché è costata tutto a Dio. Egli ha dovuto far agire il suo braccio, ha dato suo figlio a morire sulla croce. La redenzione è un'impresa infinita che soltanto Dio poteva compiere. La salvezza è gratuita, ma certamente non è di scarso valore. Ora ci viene posta dinanzi la persona di Cristo, ci viene detto qualcosa della sua origine dal lato umano. Versetti 2 e 3 di Isaia, capitolo 53. Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato, e noi non ne facemmo stima alcuna. Cristo era una radice uscita da un suolo arido. Questo significa che al tempo della nascita di Cristo, la famiglia di Davide era stata tagliata fuori dalla regalità. I suoi discendenti non erano più principi, erano contadini. È venuto da una nobile famiglia che era stata spodestata, da una nazione che era diventata un vassallo di Roma in un periodo di decadenza. Il fiore più bello dell'umanità è uscito dal suolo più arido e nel periodo più arido della storia del mondo. Era umanamente impossibile che il suo tempo, la sua generazione, potessero produrlo, ma egli è venuto comunque perché proveniva da Dio. Il suo tempo non avrebbe mai potuto produrlo. Egli è la radice che esce da un suolo arido. Il profeta attira la nostra attenzione immediatamente sulla sofferenza e sulla morte di Cristo sulla croce. Non aveva forma né bellezza o maestà da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Questa affermazione ha portato alcuni alla conclusione che Cristo non fosse attraente o fosse in qualche modo deforme. Alcuni osano perfino insinuare che la sua apparenza personale fosse repulsiva. Questo non può essere vero perché egli era l'uomo perfetto. I resoconti dei Vangeli non appoggiano in alcun modo un simile punto di vista. È stato sulla croce che questa dichiarazione che era stata fatta su di lui si è avverata. La sua sofferenza era così intensa che egli è diventato contratto e deforme. La croce non era una cosa bella, era assolutamente ripugnante per la vista. Gli uomini hanno modellato croci che appaiono attraenti, ma non rappresentano la sua croce. La sua croce non era bella da vedere. La sua sofferenza è stata indicibile, la sua morte è stata orribile. Egli ha sopportato ciò che nessun altro uomo ha sopportato. Non sembrava neppure più umano, dopo la prova tremenda della croce. Qual è il significato della profondità della sua sofferenza? Tuttavia, erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Cristo fu percosso da Dio e umiliato. Il profeta temeva che tu ed io potessimo non capire questo. Così lo ha menzionato 3 volte. Il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti, ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. La costernazione riempie la nostra anima quando riconosciamo che è stato Dio il Padre che ha trattato l'uomo perfetto in questo modo terribile. Sinceramente non riusciamo a capire, siamo portati a chiederci perché Dio ha potuto trattarlo in questo modo. Che cosa aveva fatto per meritare un trattamento simile? Guarda per un momento a quella croce. Cristo rimase sulla croce, sospeso tra cielo e terra 6 ore, dalle 9 del mattino alle 3 del pomeriggio. Nelle prime 3 ore l'uomo fece quanto c'è di peggio. Riversò su di lui scherni, insulti, sputò su di lui, lo inchiodò senza pietà su quella croce crudele, poi si sedette per guardarlo morire. Alle 12, dopo che era stato appeso per 3 ore in agonia, Dio stese un velo sul sole e le tenebre copersero quella scena, impedendo all'occhio umano la vista della transazione tra il Padre e il Figlio. Cristo divenne il sacrificio per il peccato del mondo. Dio ha fatto della sua anima un'offerta per il peccato. Gesù Cristo è stato trattato come peccato, perché ci viene detto che è stato fatto peccato per noi, colui che non aveva conosciuto peccato. Se vuoi sapere se Dio odia il peccato, guarda quella croce. Se vuoi sapere se Dio punirà il peccato, guarda al diletto del suo cuore, sopportare le torture per scontarne la pena. Per quale vana presunzione possiamo tu ed io sperare di sfuggire se trascuriamo una così grande salvezza? La croce è diventata un altare sul quale vediamo l'agnello di Dio togliere il peccato del mondo. Egli moriva per qualcun altro. Egli moriva per te, per me. Ascolta ancora il profeta Isaia. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e grazie alle sue ferite noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. La frase «grazie alle sue ferite noi siamo stati guariti» può far sorgere delle domande nella tua mente. Da che cosa siamo stati guariti? Da malattie fisiche. E questo il suo significato principale? Lascerò che sia Simon Pietro a interpretare ciò per ispirazione dello Spirito Santo. Prima Pietro 2, versetto 24, dice «Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la sua giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti». Guariti da che cosa? Pietro chiarisce che siamo guariti dalle nostre trasgressioni, dai nostri peccati. Ora nota il meraviglioso versetto 6. Comincia con «noi tutti» e finisce con «noi tutti». Noi tutti eravamo smarriti come pecore. Non alcuni di noi, ma tutti noi. Qual è in realtà il problema dell'umanità? Qual è il tuo problema basilare? Il mio problema basilare? È affermato in questa frase. Ognuno di noi seguiva la propria via. Questo è il nostro problema. L'uomo ha seguito la propria via, dimenticando la via di Dio. E la scrittura dice ancora, c'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte. Proverbi 14, versetto 12. Un altro proverbio ammonisce, riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Proverbi 3, versetto 6. Sebbene il Signore Gesù abbia detto, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre, se non per mezzo di me. Siamo andati ognuno, nonostante questo, per la nostra via. Ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Isaia sta spiegando che quando Cristo è morto sulla croce, Egli stava semplicemente prendendo il tuo posto e il mio. Egli non aveva fatto niente di sbagliato, Egli era santo, innocente, puro, separato dai peccatori. Egli era il sostituto che l'amore di Dio aveva provveduto per la salvezza tua e mia. Sicuramente i nostri cuori provano uno slancio di simpatia per Cristo mentre spira su quel legno. Certamente non rimaniamo impassibili dinanzi a tanto dolore e tanta sofferenza. Saremmo insensibili davvero se il nostro cuore non fosse pronto a simpatizzare. Eppure, amico, Cristo non vuole la tua simpatia. Non è morto per conquistarsi delle simpatie. Egli non è morto per arruolarci in sua difesa. Ricorda che quando era sulla via della croce le donne di Gerusalemme piangevano per lui, Egli disse, «Non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figli, perché se hanno fatto questo al legno verde, che cosa sarà fatto al secco?» Luca 23, versetti dal 28 al 31. Egli non vuole la loro simpatia, non vuole la nostra. Qualcuno potrebbe pensare che egli sia morto della morte del martire. Paragona la sua morte con quella di Stefano. Stefano disse trionfante, «Ecco, io vedo i cieli aperti, il figlio dell'uomo stare in piedi alla destra di Dio». Atti 7, versetto 56. Il nostro Signore non è morto così. Egli era abbandonato da Dio. Egli disse, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E queste parole sono citate in Matteo 27, al versetto 46. La sua morte è stata diversa. È morto solo, solo con i peccati del mondo su di sé. Egli è l'agnello di Dio che ha tolto il peccato del mondo. Egli ha preso il nostro posto. Non possiamo chiudere le considerazioni sul libro del profeta Isaia senza presentare l'invito al mondo che troviamo nei versetti 1 e 2 di Isaia, capitolo 55. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte, perché spendete denaro per ciò che non è pane, e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia. Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti. Questo capitolo si apre con un grido che sale dal cuore di Dio, rivolto a ogni persona perché si fermi, consideri la salvezza che Egli offre. Oh, è come un grido d'aiuto che fa trasalire nella notte. Egli vuole che ogni anima debole veda il suo braccio potente in grado di salvare. L'invito è ecumenico, nel senso che deve essere rivolto al mondo. È tuttavia limitato a una sola classe di persone, voi tutti che siete assetati. Questo invito è per ogni uomo, per ogni donna e bambino sulla faccia della terra. Comprende ogni persona, qualunque sia la sua condizione di vita, lo strato della società a cui appartiene, ogni uomo di ogni razza, tribù, lingua, condizione, colore. Tutti sono inclusi. L'invito è «O voi tutti». Ma nota che è limitato ad alcuni in particolare. «Voi tutti che siete assetati». E per coloro la cui sete non è stata spenta dalle cisterne costruite dall'uomo. L'invito è di bere abbondantemente, a lungo, dalle fonti eterne. Questo è l'invito. «O voi tutti che siete assetati». Se tu dici «Non mi interessa, non ho sete, sono soddisfatto con le cose di questa vita», questo non fa per te. Non sarà per te finché non avrai sete. Agli incroci della vita, Dio ha messo un segnale. Hai sete? O voi tutti che siete assetati? Sei stanco di questo mondo? Hai scoperto che non ti soddisfa? Desideri qualcosa di meglio? Dio dice, ho qualcosa per te. Poi parla di una varietà di cose, dice che puoi comprare queste cose senza denaro. Una bibita un tempo costava qualche centesimo di euro, ora molto di più, ma l'offerta di Dio è senza denaro. Perché? Perché in Isaia 53 il Signore Gesù ne ha pagato il prezzo sulla croce. Questo è l'invito che Dio ti rivolge. Venite, comprate, mangiate. Egli ti offre non solo da bere, ma anche il pane della vita. Nota che offre tre tipi di bevanda. Acque. Viene usato il plurale. Nell'ebraico il plurale esprime un grado superlativo. Quest'acqua è troppo speciale per poterne parlare a singolare. Acque. Parla anche di abbondanza, di quantità oltre che di qualità. Questa acqua è per l'anima. Questo è il tipo di acqua che il Signore Gesù ha offerto. Ed egli ha usato lo stesso simbolismo quel giorno, nella zona del Tempio, quando ha gridato «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva». Giovanni 7, versetto 37. Ora sappiamo dov'è la fonte. Quella fonte è Cristo, che è l'acqua della vita, il nostro Salvatore. Vino è il secondo tipo di bevanda offerto e simboleggia la gioia. In Proverbi 31, versetto 6, leggiamo «Date bevande alcoliche a chi sta per perire, e del vino a chi ha il cuore amareggiato». E in Prima Tessalonicesi 1, versetto 6, è scritto «Voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo». La gioia è ciò che possiedi quando Cristo è non solo il tuo Salvatore, ma quando diventa il padrone della tua vita. Quando arrivi a conoscerlo, hai gioia. In Prima Giovanni 1, al versetto 4, Giovanni ci dice «Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa». Latte. È il terzo tipo di bevanda offerto. Il latte è essenziale per la crescita, lo sviluppo, specialmente per i bambini. Il latte della parola di Dio è essenziale per la crescita spirituale. Quanti insegnano la parola di Dio sono dei lattai. Distribuiscono il latte della parola. Pietro disse così. «Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale perché con esso cresciate per la salvezza». Prima Pietro 2, versetto 2. Hai mai visto un bimbo piccolo quando la mamma gli prepara il biberon? Quel piccolino, affamato, coricato nella sua culla, agita i piedi e le mani. Perché? Perché vuole il latte. E un figlio di Dio dovrebbe volere il latte della parola di Dio con lo stesso intenso desiderio. Amica, amico, se sei un credente, c'è qualcosa che non va in te se non ti piace studiare la parola di Dio. Molti membri di chiesa non hanno vita spirituale perché non si nutrono. Amica, amico, se sei un credente, dovresti desiderare il latte puro della parola di Dio. Perché non vieni alla tavola, alla quale puoi avere acqua, vino, latte, pane, che soddisfano? È lì che tutti abbiamo bisogno di trovarci oggi. Prima di concludere le nostre considerazioni su Isaia, torniamo un attimo alla divisione del libro che abbiamo seguito fino qui. Il capitolo 53 presenta il Redentore sulla croce. A seguito di ciò, ci sono un progresso e uno sviluppo ben definiti che parlano non del governo di Dio, come faceva la prima parte di Isaia dal capitolo 1 al 35, ma piuttosto della grazia di Dio. Nella prima sezione l'enfasi veniva posta sulla legge, qui viene posta sulla grazia. Troviamo qui, come abbiamo trovato anche nella prima sezione, che c'è amore nella legge. In questa sezione troviamo anche che c'è legge nell'amore. Abbiamo guardato al servo sofferente. Abbiamo anche detto che per Gesù è stata non solo una sofferenza, ma anche una gioia sopportare tutte quelle umiliazioni, come scritto in Ebrei 12, versetto 2. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce. Infatti Isaia lo descrive come un agnello che è condotto al mattatoio, che non aprì la bocca. Noi abbiamo in Gesù un Salvatore che si rallegra perché Lui ha preso il nostro inferno affinché noi potessimo avere il suo cielo. Nel capitolo 54, che non abbiamo considerato, dopo la visione del servo sofferente, c'era un canto che accompagna la salvezza, le glorie future di Israele. Infatti il Redentore tornerà un giorno e i figli di Israele lo vedranno. Poi, nel capitolo 55, l'offerta della salvezza viene allargata a tutti i gentili, dopo che ora è offerta solo al popolo di Israele. In Isaia 56 questo regno futuro viene descritto e pregustiamo queste meraviglie che si realizzeranno un giorno. Viene anche fatta una contrapposizione chiara tra le prospettive dei giusti e degli empi, nel capitolo 57 e il 58. E Dio condanna chiaramente la religiosità superficiale, in Isaia 59. Penso che l'ultima parte del libro di Isaia sia un territorio vergine per molte persone, perché pochi si soffermano su questa particolare sezione delle scritture. Nel capitolo 60 vediamo il sole della giustizia sorgere su Israele, e ciò che Malachia aveva detto che sarebbe accaduto negli ultimi giorni. Quando egli verrà, sarà come il sole che sorge nelle tenebre di mezzanotte. In quel giorno la nazione di Israele rifletterà la luce della gloria sulla terra intera. La Chiesa nel frattempo sarà andata a stare con Cristo. Il capitolo 60 di Isaia ci porta alla piena manifestazione del millennio. Il capitolo 59 si chiude dicendo che il Redentore verrà a Sion. Ora, mentre esaminiamo il capitolo 60, troviamo che egli è venuto. Nella lingua ebraica esiste ciò che è conosciuto come il tempo profetico, ed è quando il profeta va oltre l'evento e guarda indietro adesso come se fosse storia. Isaia parla di molte cose dicendo: «Sorgi, risplendi, perché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te». E puoi comprendere che quando Dio dice che una cosa avverrà, egli è già al di là di essa. Per lui è come se fosse già avvenuta. In altre parole, la profezia è lo stampo nel quale viene versata la storia. I propositi di Dio, le promesse per Israele, sono eterni, stabili, come i nuovi cieli e la nuova terra. I riscattati di tutti i tempi adoreranno Dio per l'eternità. Questo sarà l'impegno più avvincente e l'importante dell'eternità. Questi adoratori vedranno però il castigo che toccherà ai ribelli. «Non c'è pace per gli empi», dice il mio Dio. È scritto in Isaia, capitolo 57, al versetto 21. Questa sarà la loro condizione per l'eternità. Nessuna pace, nessun riposo, nessuna soddisfazione, nessun Dio. Il libro di Isaia si chiude con questo terzo avvertimento, che non ci sarà pace per gli empi. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 11, versetto 15, è scritto: «Chi ha orecchi per udire, oda». E penso che, per rifarci a quest'ultimo versetto, abbiamo già abbastanza materiale per riflettere, per udire per l'appunto. Quindi io vi lascerei proprio qui, vi ringrazio per l'attenzione che anche oggi ci avete mostrato e appuntamento, come al solito, a domani, alla stessa ora. Ciao.